calavera. E per la grande opera, tutti subiti in città, grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica, i mazzoni rifocillerà. E la grande opera, tutti d'occhi sopperà, quante bastonate prenderà.
Grandi opere che iniziano, ma che non finiranno mai.
E un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette come consuetudine tutti i giovedì dalle 13 alle 14.15 dallo studio mobile di Bussoleno, utilizzando la tecnologia streaming e quindi mandando il segnale direttamente al server di Radio 2000 Blackout sui 105.250, che è la radio, l'unica radio libera dell'etere torinese che ospita questa trasmissione. Vi ricordiamo che potete telefonarci al numero di telefono 346-3939-507 o anche mandare commenti e squilli direttamente qui alla redazione. Vi ricordiamo che c'è un sito internet che ha l'indirizzo radionotav.info e un numero e una email per scrivere insomma le vostre impressioni, commenti o notizie che vorreste che passino a livello di radio a redazione @radionotav.info. Quest'oggi inizieremo dopo un breve stacco musicale con un ricordo di Vittorio Arrigoni, realizzato da Nicoletta, dopodiché Stefano ci illustrerà una parte brevemente, una parte di quello che riguarda il progetto della RFI sul tratto italiano e poi continueremo con la rassegna stampa che come sempre, come ogni settimana, si annuncia molto molto corposa, perché insomma sul TAV e sulle nocività qui in valle, ma anche nel resto d'Italia, si scrive parecchio e ci sono parecchie notizie. Quindi adesso mandiamo un pezzo musicale giusto per farvi scaldare e poi partiamo con la trasmissione.
Vergognare, piano, senza fretta, pensa alla fortuna che ti aspetta, no, se lo vuoi, puoi diventare come noi, che non siamo uomini, che non siamo macchine, siamo solo numeri, numeri, numeri. Tutto allineato, io che mi lamento, io che decido, poi non me la sento, ordine, disciplina, quello che mi serve è un po' di benzina, basta la parola, una volta sola, leggermente facile, facile, facile. Abracadabra, brolla sui palazzi, siamo dei cancelli, siamo tutti belli. Abracadabra, rompono le banche, buonanotte le banche, tutto qui davanti. Abracadabra, voglio succedere, non parla la TV, il telefono. Abracadabra, usciamo dalle sane, prendiamo coraggio, usciamo dal cazzo. Non sono più incazzato, non sono più nervoso, e lo dici forte avrei successo se mi dono. È proprio tutto vero, mi sento molto meglio, eppure sono sveglio, voglio sveglio. Abracadabra, veniamo da ogni parte, a parte siamo in duri, nulla mi da fuori. Abracadabra, e la polizia non può far niente, non può far niente.
Abracadabra, vado la colomba.
Abracadabra,
eccoci siamo.
Abracadabra.
cadavere, allora mi amo.
Che aveva per titolo Largo.
Iniziamo questa trasmissione con un breve ricordo di Vittorio Arrigoni. E questo ricordo perché la Valle di Susa è vicina a chi combatte per la giustizia e la liberazione delle persone, perché è vicina al popolo palestinese da sempre, fin dagli anni Ottanta, con manifestazioni, con mostre abbiamo espresso la nostra solidarietà. Ed è vicina anche per questioni di TAV in questi tempi, visto che sui territori palestinesi vogliono far passare, per togliere ancora quel poco di spazio che esiste, linee ad alta velocità per collegare i centri economici e militari israeliani. E quindi la nostra solidarietà è totale e la nostra vicinanza alla famiglia di questo resistente che ha dato consapevolmente la vita nella difesa di un popolo che amava e che i funerali stessi hanno dimostrato come lo amasse a sua volta. Io credo che il miglior modo per ricordarlo sia leggere qualche passo del suo bellissimo diario di giorni desolati per la striscia di Gaza, e cioè i giorni in cui Israele infierì con l'operazione massacro piombo fuso, dal dicembre del 2008 al gennaio del 2009. Furono una ventina di giorni in cui la striscia di Gaza venne messa a ferro e fuoco, e Vittorio non volle andarsene, anche se il consolato italiano l'aveva spinto a farlo, perché ormai quello era diventato il suo popolo, e lo è stato fino alla fine, una fine assolutamente agghiacciante che ci riporta ad una pista che ormai pare delinearsi chiaramente, come dice anche Angela Lano in un suo pezzo su Infopal, e cioè la pista che dalla Giordania porta al Mossad e ai servizi segreti israeliani, che vedevano in questa persona, nella sua coerenza e anche nella sua capacità di dire chiaramente la verità, un pericolo troppo grande, un sostegno troppo grande per quel popolo che non ha, che è fatto di persone, è fatto di bambini, è fatto anche di territorio che secondo loro non ha diritto di esistere. Allora i pezzi sono tantissimi, e ce n'è uno che mi pare particolarmente significativo, dove egli dice: questa, parlando appunto dell'operazione piombo fuso e comunque della guerra infinita che Israele porta a questa popolazione, dice: questa in realtà non è guerra, perché non ci sono due eserciti che si danno battaglia su un fronte, è un assedio unilaterale condotto da forze armate, aviazione, marina e esercito, fra i più potenti del mondo, sicuramente le più avanzate in fatto di tecnologia militare, che hanno attaccato una misera striscia di terra di 360 km quadrati, dove la popolazione si muove ancora sui muli e dove c'è una resistenza male armata, la cui unica forza è quella di essere pronta al martirio. E poi parla di un momento tremendo nelle operazioni. C'è stato un bombardamento, lui che depone la penna e il computer per diventare portantino dei malati sulle poche e anche assolutamente non solo rare ma sgangherate autovetture che ancora esistono e poche ambulanze, e si raccolgono in punti, non possono girare per tutta la città, e verso questi luoghi arriva la gente ferita. E c'è questo episodio terribile. Dice, quando il carretto, perché vedono questo carretto che si avvicina, quando il carretto si è fatto abbastanza vicino, gli siamo andati incontro e con orrore abbiamo scoperto il suo macro brocarico. Un bimbo stava sdraiato col cranio fracassato, gli occhi letteralmente saltati fuori dalle orbite. Il suo fratellino invece aveva il torace aperto, gli si potevano distintamente contare le costole bianche oltre i brandelli di carne lacera. La madre teneva appoggiate le mani su quel petto scoperchiato, come se cercasse di aggiustare quel che il frutto del suo amore aveva saputo generare e l'odio di un anonimo soldato obbediente agli ordini aveva per sempre danneggiato. Un ulteriore crimine e un nostro ennesimo personale lutto. È una storia di bambini che descrivono coi loro disegni l'orrore di bambini che muoiono e di bambini che in qualche modo cercano di opporsi. E c'è un altro pezzo dove egli dice, andando verso l'ospedale di Al-Qudr, correndo su uno dei pochi taxi temerari che zizzagando ancora sfidavano il tiro a segno delle bombe, ho visto fermi a un angolo di strada un gruppo di ragazzini, sporchi, coi vestiti rattoppati, tali e quali i nostri sciuscià del dopoguerra. Con delle fionde lanciavano pietre verso il cielo, in direzione di un nemico lontanissimo e inavvicinabile, che si fa gioco delle loro vite. La metafora impazzita che fotografa l'assurdità di questi tempi e di questi luoghi, restiamo umani. E questo è soltanto una parte di un libro che vale la pena di leggere e su cui vale la pena riflettere, perché anche dice la responsabilità di tutti coloro che fingono di non sapere, dei governi, dei grandi poteri, ma anche delle persone comuni che possono continuare a vivere come se nulla fosse, guardare la televisione, lui dice, in alcune volte proprio nella striscia di Gaza arrivano trasmissioni da Israele, sono momenti di festa, momenti di gioia, proprio nel momento in cui infuriano le bombe e muoiono quegli altri bambini, quelle donne e quegli uomini che non hanno fatto altro che voler testardamente continuare ad esistere. Vittorio Arrigoni ci dice anche, nel momento in cui c'è un bel filmato in cui egli visita un cimitero della guerra, della Prima Guerra Mondiale, no? Che ebbe anche una parte del suo scenario proprio nelle terre della Palestina, e visita questo cimitero che è l'unico posto verde ancora che è rimasto nella striscia di Gaza, e vede le tombe tutte in perfetto ordine, non solo quelle che portano la piccola stele islamica, ma alcune anche con la stella di Davide. Quindi la popolazione di Gaza, così martoriata e negata nei suoi diritti, ha però rispetto anche di queste tombe e di queste morti. Ed egli, proprio riflettendo su questo, pensa a quella che potrebbe essere il messaggio che vorrebbe lasciare dalla sua lapide come su una collina di Spoon River, e ci dice appunto una frase di Mandela. Lui vorrebbe per sé una frase di Mandela: un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore. E questo credo che sia una buona definizione per lui, che ha vinto con la forza dell'utopia ma anche con la coerenza contro la brutalità della guerra e del capitale, che della guerra fa il proprio maggior guadagno e fa anche luogo della distruzione del mondo e della vita di noi tutti.
Bene, prima di passare a un altro pezzo musicale, come promesso prima da Luchino, una breve panoramica su quelli che sono i nuovi tracciati, o meglio, i vecchi progetti riciclati a nuovi progetti, quindi nuovi tracciati che interessano la tratta nazionale della linea Torino-Lione. Allora, intanto, per partire, fare una breve excursus su quello che è l'inizio e la fine dei progetti. si parla del progetto che non interessa tutta la parte della Val di Susa e dell'Alta Val di Susa, ma andiamo da Sant'Ambrogio e chiusa San Michele, arrivando alla Val Sangone, alla collina Morenica, fino all'attraversamento di Torino e per finire ad imboccare l'arrivo della Torino-Milano ad alta velocità, o meglio la Torino-Novara che esiste attualmente ad alta velocità, nel comune di Settimo. Questi sono i territori interessati e alcune parti del progetto vengono a rivalutare, rimettere in gioco alcuni errori, diciamo, progettuali del passato, come l'interporto di Orbassano, una cattedrale nel deserto che ha praticamente reso dei territori agricoli una spianata di cemento asfalto, e per fare di questo errore di valutazione di quella che era la logistica torinese negli anni Ottanta, un altro errore per quello che sarà la logistica a questo punto sull'asse Milano-Lione, perché ricordiamo subito che i traffici non giustificano sicuramente un centro intermodale come quello, perché sono sempre più in calo dalle statistiche, ecco che viene fatta una deviazione abbastanza assurda. Se prendete una cartina geografica e vedete come da Settimo arrivando si potrebbe arrivare dritti direttamente in Val di Susa, invece no, si fa una curva abbastanza drastica seguendo appunto le normative che prevedono queste linee tutte dritte, tutte in piano, delle linee ad alta velocità, alta capacità. Si fa una curva drastica che va a sottopassare la Dora in zona Pellerina, si viene a passare sull'asse di Corso Marche, in cui è previsto il famoso wafer su un progetto dell'architetto Cagnardi, l'architetto che ha seguito praticamente il piano urbanistico di Torino e ha progettato questa super trincerone in mezzo a Corso Marche che prevede...
E dovresti spiegarlo che cos'è il wafer poi, perché è un'immagine...
Non è quello da mangiare col tè.
No.
Ed è tutt'altro che dolce. Il wafer
sarebbe una pista di macchine, poi il treno in mezzo e poi un'altra pista di macchine sotto, qualcosa di simile.
Sì, una delle zone comunque altamente e densamente abitate della periferia di Torino. Ecco che su questo corso della larghezza media di 60 metri è stato immaginato, partendo dal basso, una o due canne di appunto ad alta velocità, alta capacità. Al piano superiore la tangenziale ristretta, che viene a essere un'altra tangenziale ovest di Torino, leggermente più corta e abbreviata. Leggermente più in alto, viale urbano che va a finire guardando la Pellerina con una specie di rotonda panoramica non plus ultra.
Scusa Stefano, ma non c'era una campagna del Comune di Torino contro le canne?
Evidentemente sì, ma il proibizionismo vale e non vale a seconda di chi bisogna proibire. E tutto questo.
Le canne al vento e le canne di cemento.
Con la grande criticità che sull'asse di Corso Marche si intercetta ad esempio la metropolitana, sull'asse di Corso Francia. Non ultimo si intercetta un fiume con la falda acquifera che gli passa di sotto. I lavori del passante ferroviario e gli allagamenti dei cantieri, tra l'altro non ultimi quelli della metropolitana, insegnano come sotto Torino comunque la falda acquifera c'è, sempre meno profonda, ma c'è, e queste sono tutte criticità progettuali. Di lì si continua e si va passando verso il bivio Pronda, famoso per chi conosce trasporti, a infilarsi dentro questo interporto di Orbassano. L'interporto di Orbassano al momento ha un unico ingresso e un'unica uscita. Nel progetto presentato diventa un interporto passante, cioè si entra a nord e si esce a sud, e questa spianata di cemento viene a essere farcita di binari di interscambio, sorpasso tra le linee merci passeggeri che appunto si prevede di mettere in questa linea. Giustamente per uscire a sud, ecco che parte tutto ciò che è una nuova linea progettuale che va a interessare l'inizio della Val Sangone e soprattutto la collina Morenica, va a attraversare i comuni di Rivalta, e da lì si risale facendo un'altra curva abbastanza stretta a intercettare quello che è stato il presentato progetto internazionale, che finiva, per chi se lo ricorda, a chiusa San Michele con quello che era l'interconnessione con la tratta nazionale. E qui, dopo aver devastato quella che è la collina Morenica, ecco che si va a passare sotto la linea storica che c'è ad Avigliana, e questo mette subito in evidenza come per scavare dei binari sotto degli altri binari è ovvio che le linee
ferroviari e tutto ciò che è la linea pendolari dell'Alta Val di Susa non potrà continuare per tutta la durata del progetto, quindi per 20 anni i valsusini abituati a fare i pendolari e prendere il treno dovranno arrabattarsi fra linee e bus per appunto costruire sotto la linea storica un'altra linea a questo punto alta velocità, alta capacità, seguendo più o meno a grandi linee quello che è stato il progetto del passante ferroviario torinese, per raddoppiare le linee torinesi, ecco che se ne sono state scavate altre due linee in quello che è il passante sotto le linee attuali, con tutta la eventuale speculazione edilizia che comporta. A Torino è stato chiaro, dove anziché usare i terreni di RFI sono stati usati dei terreni del comune, il parco Sempione era quello di Milano, il parco del Baudengo.
Parco Sempione vicino alla piscina Sempione a Torino.
La stazione era Baudengo, ma il parco era il parco Sempione.
Sì, tra l'altro c'era stato anche un piccolo accenno di protesta da parte degli abitanti del quartiere, quelli più preoccupati, perché il parco è stato praticamente mangiato per i tre quarti proprio dalla costruzione dell'implementazione delle linee ferroviarie. Dovevano essere fatte all'interno della vecchia linea ferroviaria, c'era un sacco di spazio, ma quella parte lì invece verrà utilizzata come speculazione edilizia e invece vi è stato mangiato un pezzo di parco.
Esatto, ho fatto confusione perché Parco Sempione è anche un pezzo che tra l'altro a questo punto ce l'abbiamo in canna e vediamo di spararlo subito dopo, che racconta una storia milanese su un parco che in realtà era il Parco di Gioia, che è stato spianato per fare un grattacielo. E comunque sì, la stazione di Baudengo è appunto l'episodio più eclatante di speculazione edilizia. RFI e le reti che restano del patrimonio delle ferrovie dello Stato hanno dei terreni, anziché usare quelli come sarebbe giusto per fare delle stazioni, ecco che si prendono dei terreni pubblici e a RFI resta appunto dei terreni che vengono riqualificati da poter vendere a palazzinari che hanno voglia di costruire nuovi quartieri, tanto la città continua a crescere. Nonostante il numero di abitanti di torinesi resti più o meno costante, la città cresce, cresce, cresce e i terreni si valorizzano, facendo praticamente il guadagno di quei tre o quattro cognomi famosi palazzinari. E questo modello di speculazione edilizia che è stato brevettato e portato avanti col passante ferroviario torinese, che tra l'altro anche lì un errore strategico non indifferente, perché queste linee ad alta velocità capacità del corso del 2010 non possono passare in un passante ferroviario progettato negli anni 80, 30 anni prima, perché semplicemente non ci avevano pensato a mettere questi convogli ad alta velocità, alta capacità in queste linee. Ragion per cui si configura sempre di più sull'asse di Corso Marche il fatto che la linea non è la Torino-Lione, è la Milano-Lione, perché il treno, una volta arrivato a Settimo, seguendo il percorso che ho raccontato prima, ecco che si indirizza verso la splendida tracciazione internazionale di Susa, prevista nel progetto internazionale, quindi i milanesi che vorranno arrivare a Torino vedranno bene di scendere poi a Susa e prendere una corriera per arrivare magari a prendere la metropolitana con legno, o se non vogliono fare fermarsi a Torino, vogliono continuare fino a Lione, ecco che verranno sparati dentro questo mega tunnel e a pregare che il treno non si fermi mai, perché se devono uscire ci sono 50 gradi all'esterno e si cuociono un attimino. E questo conclude quella che è la panoramica semplicemente del tracciato.
È veramente complesso e confuso anche da parte degli stessi progettisti questa linea qua.
Sì, è sommare un errore, un altro errore, e si sa che due errori non fanno una cosa giusta, due errori restano sempre due errori. Bene, ore 13:33, ricordiamo sempre per squillinea ed sms il numero di cellulare che nell'ora e un quarto di Radio Notav bypassa il cellulare di Radio Blackout, 346-3939-507, valido anche per il servizio cisti. A questo punto l'abbiamo promesso, il pezzo Parco Sempione di Elio De Storietese, e lo mandiamo dopo la rassegna stampa.
Purtroppo ha un problema grave con i parchi, avendo un po', però per i sono infestati di suonatori di bombi che suonano male. Questo è il tema del nostro problema.
Partiamo anche oggi con la rassegna stampa, con un articolo di martedì 19 aprile sulla manifestazione che c'è stata sabato 16 aprile ad Avigliana contro la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale. Il corteo è stato molto partecipato, oltre 2.500 persone. La manifestazione era appunto una manifestazione di protesta contro i tagli proposti dal piano di rientro presentato dalla Regione per quanto riguarda gli ospedali, abbiamo 43 sindaci della Valle di Susa che hanno espresso un no secco per questo piano di tagli, e inoltre si è anche formato un comitato difesa della sanità di Valle, quindi questi sindaci e il comitato sono stati proprio promotori della manifestazione che è terminata insomma davanti proprio al pronto soccorso che presto appunto potrebbe essere chiuso. A conclusione di tutti gli interventi di tutto il corteo è arrivato addirittura anche un ferito che ha dimostrato che comunque il pronto soccorso è molto utile in valle, e infatti proprio il l'intervento insomma è stato importante, infatti il signore insomma che è arrivato al pronto soccorso ha ammesso, meno male che qui c'è il pronto, perché insomma se no sarebbe dovuto andare a Rivoli e chissà poi quando l'avrebbero guardato, quindi si sottolinea l'importanza del pronto soccorso di Avigliana per la valle. Sempre sulla Luna Nuova, ma questa di venerdì scorso, c'è un articolo riguardante la questione TAV a Rivoli, perché infatti Rivoli reagisce alla notizia di essere il comune più interessato dei cantieri della TAV, convocando appunto un consiglio comunale aperto che si terrà l'11 maggio. E infatti il sindaco di Rivoli, che è Franco Dessì, dice: sapevamo che uno dei tracciati avrebbe interessato di più Rivoli, ma non ne conoscevamo i dettagli, anche perché appunto hanno appreso che il cantiere di Rivoli tocca praticamente i 14 ettari del territorio rivolese. Il 14 aprile si è riunito in municipio per la prima volta il tavolo tecnico delle garanzie ambientali e territoriali, che è un gruppo di persone costituito dai partiti, dalle associazioni ambientaliste, dai comitati notabili e dalle associazioni di categoria per ragionare sul progetto e produrre delle osservazioni. Si tratta di un tavolo molto allargato, il cui obiettivo è comunque esprimere tutti gli interessi della città e produrre appunto queste osservazioni che devono essere consegnate tra il 28 e il 27 maggio. Intanto appunto il comune farà un consiglio comunale aperto e ha in programma anche una serie di incontri a tema, ma c'è da dire che Dessì indica chiaramente qual è la strada che vorrebbe insomma seguire il comune e riassume tutto in una battuta e dice infatti: se Rivoli mette a disposizione i suoi territori alla comunità nazionale, la comunità nazionale deve riconoscere qualcosa di importante a Rivoli, cioè la metropolitana. Quindi niente per niente, quindi, infatti. E però poi in realtà questa quindi sarà la richiesta avanzata dalla giunta, però da ancora da decidere cosa verrà messo sul piatto, insomma. Infine parliamo degli imprenditori, i consueti imprenditori SITAV. Infatti martedì 19 aprile, sempre sulla Luna Nuova, c'è un articolo intitolato "Cantieri, gli imprenditori fanno gruppo". E infatti apprendiamo che già da un po' insomma questi imprenditori, maggiori imprenditori SITAV, si stanno riunendo insomma quasi clandestinamente nell'oratorio di Sant'Antonino e si sono costituiti in un'associazione e non in un consorzio come si diceva a Torino. E questa associazione è presieduta dalla figlia di un costruttore edile, Nadia Matteo, della Matteo Costruzioni. È un'associazione che dice di voler tutelare la Valle di Susa e di voler insomma far sviluppare la valle, e questi imprenditori dicono: non vogliamo essere indicati come il movimento che si contrappone a NoTav. E dicono: siamo tutti imprenditori della valle che si conoscono da sempre e che ci siamo trovati ad un certo punto a fare i conti con una crisi che qui colpisce più che altrove.
Diciamo che sono tempi strani questi in cui viviamo. Una volta gli oratori servivano per fondare le confraternite, adesso servono per fondare i comitati d'affari.
Sì, no, infatti. E inoltre questi imprenditori dicono che la Torino-Lione non deve essere un semplice grande cantiere, insomma, solo temporaneo, ma deve essere un'occasione per il futuro. Infatti, dicono ancora, se fosse solo una questione di lavoro nei cantieri, allora la Torino-Lione non servirebbe a nulla. Quindi loro aspettano, insomma, uno sviluppo futuro dato dalla linea Torino-Lione. E loro aspettano addirittura che prima dei cantieri partano le opere preventive, che sono quelle che interessano di più poi i nostri piccoli imprenditori, perché chiaramente non verranno coinvolti nelle grandi cantierizzazioni. E infine c'è una battuta divertente, perché il giornalista dice: se passerà l'idea che stare con voi significa lavorare con il TAV, ci sarà la coda per iscriversi. E la risposta è: sia chiaro però che non prendiamo tutti, le ditte che vogliono associarsi devono avere la sede nel nostro territorio, che non comprende solo la Valle di Susa ma anche il Sangone e la Cintura Ovest, devono essere imprese vere e operare davvero qui da noi. Forse non avevano proprio capito quello che voleva dire il giornalista, insomma. E sempre sulla Luna Nuova di martedì 19 aprile c'è un piccolo articoletto sul tunnel della Maddalena, perché infatti sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera del CIPE e quindi si può chiudere la trattativa sull'affidamento del cantiere della Maddalena, che verrà affidato alla CMC.
la quale dovrà redigere appunto il progetto esecutivo del tunnel geognostico. E quindi da adesso può partire l'iter della presa di possesso dei terreni per il cantiere e per affidamento alla CMC, insomma quella che sarà messa a gara invece è proprio tutta la parte preliminare, perché insomma si parla di tutti quei lavori che dovranno preparare il cantiere vero e proprio. Si tratta comunque di lavori che non sono cosette piccoline, perché sono ad esempio la progettazione e la preparazione del sito di smaltimento della zona SITAF, oppure il caricamento e il trasporto dei materiali, oppure ad esempio insomma il ripristino dei luoghi alla fine dei lavori, quindi lavori abbastanza, cioè insomma cose abbastanza grandi.
Sì, tra l'altro non è proprio la cosa più consueta, perché in realtà i lavori sono ben diversi da quelli che erano stati affidati alla CMC Avenhouse, e quindi avrebbe dovuto esserci una regolare gara d'appalto con un progetto preliminare su cui valutare e offerte eccetera eccetera. Invece qui, quando la legge serve ai più forti, la legge conta assolutamente zero su zero, perché si riesce ad andare assolutamente contro ogni norma per poter premiare gli amici degli amici, chiaramente.
Sì, infatti. Ricordiamo che insomma, l'opera ha una lunghezza complessiva di circa 7,5 km. L'imbocco del cunicolo è localizzato al fondo del tratto terminale della Valle Clarea, che si trova appunto nel territorio di Chiomonte, e il cronoprogramma prevede insomma una durata complessiva di poco inferiore ai 5 anni e il costo sarà di 137 milioni di euro, quindi abbastanza costoso anche questo.
Solo una cosa sugli amici degli amici, come stava dicendo Nicoletta, infatti non è un caso che ieri, nonostante l'ostruzionismo che c'è stato del movimento di Grillo, come della federazione della sinistra in regione, però appena è passata la legge regionale hanno subito stabilito già la data nazionale. Quindi anche qua vediamo come sembra già tutto un disegno definito. Agli imprenditori di Valle vorrei dire una cosa che basterebbe un minimo ragionarci. Cioè loro, per esempio, una delle loro grandi illusioni è quella che arriveranno i lavoratori dell'edilizia e saranno nei loro alberghi. Ma scusate, o li tenete a 5-6 euro al giorno, e non credo, mi sembra un po' uno spreco, ma se no ditemi mai perché un imprenditore dovrebbe farli venire in un albergo a 30 euro. Cioè mi sembra proprio che da parte di questi imprenditori di Valle, che anche loro l'altro giorno sono stati sotto la regione con la fascia nera, insomma le stanno provando un po' tutte, però ci sia soprattutto una miopia anche economica, poi al di là ancora delle opinioni, proprio perché una grande illusione, insomma, questi staranno nei cantieri come stanno dappertutto, non vanno di sicuro nei loro alberghi, se lo possono scordare. Sì, al massimo ecco forse la pizza, quella sì.
Se non sono troppo stanchi, come di solito succede in quei tipi di lavoro, che lavorano 15 ore al giorno e poi non vedono altro che la possibilità di andare a riposarsi, per cui neanche
questo. E poi ancora una cosa, sempre amici degli amici, questa lancio un po' così, perché non è che sia un articolo sui giornali, ma molti che girano in Susa, insomma in Valle lo sanno, c'è di nuovo gli amici degli amici che stanno facendo una profonda cordata per entrare in un partito, chi è di Susa ha capito e altri anche sanno, per riuscire a spostare, visto che questo partito in Valle non è Filotav, quindi anche lì di nuovo con mafie, come abbiamo già visto anni fa, per chi si ricorda la rissa sotto il comune, ma adesso è di nuovo successo l'altra settimana, insomma, con persone che arrivavano per iscriversi a un partito e dicevano perché ti iscrivi? Perché mi hanno detto che così poi c'è il lavoro.
Certo che consapevolezza,
una grande
estrema,
consapevolezza,
no?
Sì, certo.
Ideali profondi.
Grandi ideali, sì.
Io ti dico che ero la martedì e a un certo punto, verso la fine all'una e mezza, quando dovevano finire i lavori, se ne arriva uno degli imprenditori, non faccio il nome giusto per clemenza.
Facciamolo.
Tutto trafelato. E che io conosco personalmente, e mi fa: ah, ciao, cosa fai qua? Per chi sei tu? Gli ho detto: vabbè, io sono un'ottava, lo sai benissimo, sono una delle più un'ottava, quindi perché mi fai questa domanda? E tu cosa ci fai qua? Ah, mi hanno telefonato, mi hanno chiesto di venire giù per Darmanfort. E ho detto: ma tu lo sai di che cosa si sta parlando qua? Perché ti fai prendere per il naso da questa gente? Ah no, ma tanto io ho solo una cosa minima, non dico quale perché sennò si sa subito chi è. E sono qui solo per Darmanfort. Allora io dico: questi qui non sanno neanche perché vanno lì. Probabilmente il PDL li ha chiamati, gli ha detto: venite giù per farvi vedere un attimino. E loro, comandati dal solito noto che, siccome ha tanta fame, lavora poco e bello grassottello, sono arrivati giù senza sapere neanche...
Un cribari che si aggira per la valle?
Sì.
Senza... O fosse un Italcoge...
Senza neanche sapere di che cosa si trattasse. Allora io dico, ma che cavolo, se non vi informate neanche di quello che dovete andare a fare, lasciate perdere. Infatti poi è sparito, non si è visto più. Meno male.
Volevo solo ricordare che in valle ci sono anche imprenditori no TAV, oltre a essere, cioè soprattutto, insomma, i SITAV sono molto pochi. E infatti, ad esempio, il titolare del Decor Susa, che è il colorificio di Susa, Walter Di Cesare, è tra gli imprenditori decisamente contrari all'opera. Infatti lui dice: io penso che sarà più il lavoro che ci porterà via che quello ci aggiungerà, e quindi il TAV darà qualcosa durante i cantieri, ma alla lunga rischia di peggiorare la situazione economica. E quindi aggiunge ancora che i cantieri per la Torino-Lione sarebbero solo un problema, sarebbe molto meglio che ragionassimo di sviluppo nella valle di Susa senza attaccarci alla speranza del TAV. Quindi insomma, diamo manforte a questi imprenditori no TAV, perché sono tanti.
Ad esempio Chiomontino, che viene a fagiolo all'apertura eventuale di un cantiere alla Maddalena, così come è stato per il cantiere dell'autostrada del costruendo viadotto, e ha portato per 10 anni la non commestibilità di tutto ciò che era uva e vino lì prodotto, farà sì che tutti i produttori di vino da generazioni e generazioni di Chiomonte dovranno chiedere conto a Pinard di almeno altri 20-30 anni in cui il vino, che per tradizione familiare continuano a farsi da quelle vigne, non potrà più essere fatto, salvo che averlo con livelli microgrammi di piombo presenti 10 volte superiore alla media, e al portare al consumo personale e avere discreti mal di testa e discreti problemi di salute.
Continuiamo allora su questo argomento con le notizie uscite oggi sui giornali, partendo dalla Val Susa, che appunto riprende TAV, approvata la legge sulle compensazioni. Infatti ieri la maggioranza di centrodestra è riuscita a approvare, dopo innumerevoli tentativi, questa legge regionale, appunto, denominata promozione di interventi a favore dei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture. In sostanza sono le compensazioni, insomma, per capirci.
Sì, molto magre, visto che hanno stanziato 200.000 euro e dicono già chiaramente che serviranno solo per mettere in piedi la macchina, no? Quindi
200.000 euro per 20 anni, 200.000
euro.
Quanto vuol dire all'anno?
Si rifanno ai grandi progetti francesi, però i grandi progetti francesi, le famose compensazioni francesi erano 24 milioni di euro, no? Quindi
ecco, perché la gente lo sa. Certo, la proposta era della maggioranza di destra, ma votata da tutti i partiti, tranne appunto i grillini, Federazione della Sinistra, e mi pare che alla fine anche Di Pietro non ha votato.
Sì, no,
però tutti gli altri hanno votato a favore, ricordatevelo.
In verità Di Pietro ha votato contro solo per la questione del fatto che non avevano accettato di discutere singolarmente i vari emendamenti, solo per quello. Sono a favore loro dell'alta velocità.
Ma no, perché anche lì si dividono un po', e quindi Buchicchio e l'altro hanno votato contro, mentre sostenevano anche loro gli emendamenti, mentre uno degli IDV ha votato a favore, mi pare, o si è astenuto. E invece la signorina di Sel faceva di tutto per non essere mai in aula quando era il momento, e bisogna che voi di Sel, chi mi ci ascolta che di Sel, gli vada a fare una bella ramanzina, perché non è... alla fine ha votato contro anche lei, però insomma... avrebbe dovuto anche seguire tutti gli emendamenti anche lei, questo solo perché ho una rabbia particolare.
Vabbè, tanto insomma, noi lo sappiamo che questa battaglia la vinceremo sul campo, insomma, quello che si discute in quelle aule ha un valore del tutto relativo. Tant'è vero che insomma questa notizia, questa approvazione lascia un po' il tempo che trova, non è che c'è molto entusiasmo, se no Cota che decide di convocare di parlare con Letta e convocare per martedì 3 maggio il tavolo istituzionale a Palazzo Chigi, proprio sulla Torino-Lione. Insomma, vedremo come andrà, tanto alla fine se la suonano e se la cantano. Qualcuno dice che insomma finalmente un segnale per l'avanzamento della Torino-Lione, diciamo era ora, però insomma non è che ci sembrano grossi passi in avanti, anche perché comunque quello che serve a loro per andare avanti è o l'inizio dei tunnel geognostico alla Maddalena, e mi sembra che siamo ben lontani da un tentativo, e il famoso accordo Italia-Francia, che insomma mi sembra che ultimamente non è che scorra proprio buon sangue tra i due paesi per stipulare degli accordi. Sostanzialmente la notizia è questa. Dico soltanto ancora che sulla stampa, anche qua, riprende la notizia, c'è una fotografia di un cantiere a Modane, alle Bourget, con scritto conto alla rovescia. Non vuol dire granché, insomma, perché sostanzialmente convocano sto tavolo, che era una cosa che dovevano fare da mesi e mesi e mesi, e niente, per cui chi vuole prenderlo come un passo positivo lo prenda, a noi sembra che sostanzialmente non si sia mosso granché. Ricordo soltanto, per chi c'è stato e per chi non ha potuto, che venerdì si è svolto insomma il funerale di Fabio Cantore, un notab che tutti conoscevamo, che abbiamo apprezzato per il suo operato, specialmente a Sant'Antonino. E non solo, il movimento ha partecipato in massa al funerale, era un funerale decisamente numeroso, il giornale Luna Nuova parla di 1500 persone, però non è importante insomma definire un numero, diciamo soltanto che le bandiere erano tante, così come la commozione.
Ebbene, allora lasciamo un pezzo così, prima di continuare con la rassegna stampa.
casa di sabbia.
Dobbiamo lasciare ai posteri anche i nomi di questi imprenditori valsusini che fondano un'associazione di sviluppo e tutela Val di Susa a favore dell'alta velocità. E i giornali li citano e meritano di essere citati anche da noi. Intanto questa presidente Nadia Matteo, che ha una ditta di 7 dipendenti attualmente senza commesse. La notizia è dal Sole 24 Ore, quindi se ne intendono. E poi naturalmente c'è un rampollo della famiglia Lazzaro, Ferdinando Lazzaro, del resto tra le ditte che hanno aderito a questa associazione c'è l'Italcoge e poi c'è la Geomont, che ben ricordiamo per il sondaggio famoso a Col di Mosso, e poi c'è anche una Sacra Costruzioni. Sacra Costruzioni Unite, dicevamo prima tra di noi, e poi ci sono le cave Rotunno e ci sono le escavazioni Valsusa, e quindi questi sono tra i nomi. Tra l'altro naturalmente non manca il famoso Michele Cribari, no, che si è fatta del TAV una spilla da mettere all'occhiello per il SITAV, e infine pure il Pippo Parasole, che deve essere il Pippo Pneumatici, appunto, che ha la ditta a Bussoleno, per cui
sì, tra l'altro Maurizio l'ha detto prima, ma tra le righe io non avevo capito, c'era anche da ricordare che si sono presentati con una fascetta nera al braccio, in segno appunto di lutto per il fatto che non partono i lavori. Questa cosa della fascetta nera è veramente interessante.
Se la famosa fascetta nera sarai romana?
Sì, sì, fascia nera addobbati a lutto, che poi gli uscieri gli hanno fatto togliere perché
gli ha furicato. Sì, diciamo, è un po' esagerata.
È il lutto per il sonno della ragione che genera mostri o mostriciattoli in questo caso.
Sì, e poi vorrei ricordare che Cribari si era presentato per il PDL e in tutta la valle, che siamo quanti abitanti, ha preso nemmeno 300 voti, quindi proprio non se lo fila nessuno. La signorina di cui parlavi prima invece prendeva molte notizie da uscire sul funzionamento del Consiglio regionale, quindi si vede che magari le hanno promesso qualcosina anche lei.
No, spera in una candidatura, insomma, candidatura non si nega nessuno in questo paese.
Insomma, non è che perdono due giornate per niente.
In un paese in cui si arriva ad essere candidati e non solo, ma anche eletti, non certo per le spiccate qualità politiche o per il quoziente intellettuale, tutto è possibile.
E invece questa notte c'è stato un po' di voli in Val di Susa, magari qualcuno questa notte l'ha visto nelle liste, l'ha sentito, adesso senza...
C'è stato anche un giro di SMS che ha girato un po' dappertutto, perché insomma, ieri sera tra l'altro c'era qua la cena del...
a sostegno del comitato di lotta popolare e insomma appena dopo cena si è sentito appunto lo svolazzare degli elicotteri.
Allora, senza necessariamente collegarli al tavolo, no, ma sicuramente i nostri amici militari stanno facendo un po' di addestramento in valle. Questa notte hanno giocato con gli elicotteri, ci hanno giocato sopra Bussoleno, ci hanno giocato un po' in tutte le zone, mi dicono che sono passati anche sopra Chiomonte, devo dire non li ho visti, ma presumo dei messaggini che si capiva questo. Hanno atterrato anche a Vaie, ma stamattina sembra che ancora più divertente è dalle parti di Ulzio, ci avessimo anche i militari tutti beati e tutto, quindi insomma questo clima di guerra arriva anche in valle.
Ma ci sono per le montagne dell'Afghanistan probabilmente.
No, avere militari in valle non serve solo per una possibile apertura di cantieri, non dimentichiamolo che anche se c'è stata una, ci pare sia una sospensiva dei trasporti nucleari da qui fino a maggio, ovviamente continuano a esserci, continueranno a esserci come previsto trasporti nucleari in valle e da quanto ricordiamo dei trasporti già stati l'accompagnamento dell'elicottero è quantomeno utilizzato, ragion per cui se sono preparati sulle correnti ascensionali, discensionali, come funzionano le brezze in valle che trasportano elicotteri qua e là, ecco che vengono a prepararsi e studiare il territorio, specialmente di notte tra l'altro, orario di passaggi di treni nucleari.
Sì, poi con puntate a Meana per esempio, stranamente tutte zone che sono sensibili per la questione del Savo, perché dovrebbero ospitare lo smarino pericoloso o perché dovrebbero essere distrutti dai cantieri di vario genere. Per cui...
Ma ecco, vedi che voi siete tutti maligni, pensate sempre male. Allora, adesso qui non vedi quanti tunisini ci sono per le montagne, girano per cercare oro, mica per quello.
Comunque mi sembra che una cosa in positivo è stata quella che davvero ancora una volta si è dimostrato che la valle immediatamente reagisce, perché nel giro di pochissimi minuti appena questi signori con i loro elicotteri e le loro facce mascherate e tutto giravano per la valle si sapeva immediatamente, quindi credo che il messaggio che sempre diciamo, orecchie aperte, occhi allerta, insomma, ieri sera si sia dimostrato valido e sempre sia utile insomma avere questo atteggiamento,
nel senso che in valle siamo tutti Argo dai 100 occhi, tanto per ricordare la mitologia che sempre serve.
Guarda, sempre un po' anche di cultura da Radio Notav.
Mattina mi sono svegliato, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, ho partigiano, portami via, partigiano, portami via, perché mi sento di morire, e se muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna, seppellire lassù in montagna, e sotto un raggio. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e le genti che passeranno e mi diranno che peggio, e che peggio del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e che peggio del partigiano, è morto per la libertà,
e che peggio del partigiano, è morto per la libertà.
Thank you.
E allora siamo praticamente, sono le 14.09, mancano poco meno di 5 minuti alla fine di questa trasmissione di oggi, che tra l'altro è stata particolarmente vivace e partecipata, e ci stiamo apprestando a mettere la sigla di chiusura, sulla quale come consuetudine leggeremo degli appuntamenti prossimi che si terranno sia in valle che insomma in giro, insomma argomenti che possono interessare quella che è la lotta contro il TAV e la lotta contro tutte le nocività. Ora innanzitutto i cortei che ci saranno sabato questo, i due cortei contro il nucleare, c'è stata un po' una svolta in ieri mattina perché il governo ha deciso di soprassedere momentaneamente, insomma una formula abbastanza tortuosa di cui magari avremo occasione anche, magari oggi non c'è stato il tempo perché c'erano un sacco di altre notizie, ma quando avremo un po' più di spazio ne approfondiremo anche questa questione, visto che l'abbiamo trattata nelle scorse trasmissioni, visto che la Valle di Susa è direttamente toccata, non solo per il fatto che è da questa valle che passano i treni con le scorie radioattive per andare in Francia, ma anche perché insomma i massicci montuosi dove dovrebbe essere fatta la linea del TAV sono pieni di non solo di amianto ma anche di uranio, quindi la radioattività e tutto quello che ne consegue sono argomenti assolutamente importanti per quello che riguarda la vita e la salute nella valle. Quindi due manifestazioni in contemporanea, una a Trino e una a Caorso sabato prossimo. Gli appuntamenti credo che
sì,
sia facile.
Mi trovo a Trino e in piazza Garibaldi alle 14.30 per il corteo, e invece a Caorso e alle ore 15 in piazza della Rocca.
Sì, a questo proposito, per Trino ad esempio c'è un pullman che parte da Bussoleno in piazza del Mercato alle 12.30, per prenotare telefonare a Silvano 338-60-86915 e oppure a Maurizio 334-86-55120.
Per Caorso, essendo un po' più lontano, invece l'appuntamento è alle ore 10, sempre piazza del Mercato a Bussoleno, rimangono ancora una decina di posti e chi vuole aderire può telefonare al 335-12-64422 Albi. L'appuntamento per Torino invece alle 10.45 via Settembrini, angolo Corso Albassano.
Questa sera invece alle 21 a Bussoleno sarà consigliare, siccome la giunta regionale nel mese di giugno potrebbe indurre i volontari del Movimento per la Vita all'interno dei consultori, e i consultori devono essere pubblici, gratuiti e neutri, senza presenze di parte che potrebbero interferire sulle scelte delle donne e che andrebbero impropriamente a tentare di tamponare pesanti tagli che riguardano la sanità, se ne parla con Michela Castagneri e Roberta Pavizza del consultorio di Bussolene, Isabella Maragon del consultorio di Avigliana e ginecologia dei consultori delle ASL. La Donna Medea, che è organizzata da Donna in Valle con il patrocinio del comune di Bussoleno presso la sala consigliare di Bussoleno, ripeto, via Traforo 62 alle 21 di questa sera.
Inoltre, insomma, questa settimana è la settimana anche della festa di Liberazione, in valle le varie ANPI organizzano come di consueto le commemorazioni, insomma non so dare delle indicazioni troppo specifiche per paese perché ce n'è parecchie. C'è un appuntamento insomma che credo che sarà seguito bene dal movimento, che è innanzitutto il concerto di venerdì 22 al cotonificio di Chianocco con i Sangre Rebelde e le TRLS DJ set. Molto importante la fiaccolata di Valle, che sarà invece il 24 sera. Alle ore 20 si parte da piazza appunto 25 aprile di Sant'Ambrogio e si arriva poi ad Avigliana in piazza Conterosso. Qui alle ore 22 ci sarà un concerto del gruppo Banda Radan.
E sono le 14:14, Radio Notav si chiude qua e vi dà appuntamento per giovedì prossimo, sempre alle 13. Lasciamo la linea a Radio Blackout, che ricomincia a trasmettere non più in streaming ma in diretta dagli studi di Via Cecchi, alla trasmissione Onde Precarie. Vi ricordiamo che Radio Notav e anche un sito radionotav.info, ha un numero di telefono che è il 346 39 39507, che c'è anche una mail alla quale potete mandare notizie, commenti o osservazioni, redazione@radionotav.info. Detto questo, salutiamo.
Visto che c'è il weekend lungo, mi raccomando, fatevi un bel giro su per le nostre montagne per vedere com'è bella la fauna, la natura e le stradine possibili e percorribili.
Visto che uno deve fare un giro, magari fatelo appunto nella zona della Maddalena, visto
era
che
intento,
dovrebbe esserci
sì.
Un tunnel, così scoprite tutte le stradine e le bellezze naturalistiche.
C'è molto chiaro come in sumisio a pianura in una valle sopra una bicicletta, sono stufo indispettito della gente.